alla fine, dopo aver letto, dobbiamo dire una cosa importante. Da sempre si sa che il Vangelo di Marco aveva dei destinatari immediati. E chi erano questi destinatari? Erano uomini e donne chiamati alla fede e a professare la loro fede in un contesto molto difficile, in un contesto di persecuzione. Quindi le situazioni riportate nella storia di Gesù, dei suoi discepoli, degli undici, delle donne, è chiaro che un po' riecheggiano, anzi più che riecheggiare, vanno a farsi sentire dentro situazioni di vita molto problematiche e complicate. Cioè, non certo come la nostra situazione di vita, non certo, situazioni di vita di persecuzione. Stiamo parlando di qualcosa di molto serio. Quando lì si parla di dare la vita, in quel contesto voleva dire dare la vita fisica, arrivare fino a quello, per Gesù. Quindi qualche cosa ve la spiegate di più, insomma, il primo contesto in cui è stato riletto il Vangelo, cioè era facile, poteva capitare più facilmente che i credenti avessero situazioni di vivessero situazioni di abbandono, di fuga. Quando lì si parlava di croce, si parlava seriamente di croce, proprio nel senso fisico. Quindi capite lo stato d'animo di chi leggeva. Quando leggeva di Pietro e degli altri che fuggivano, attualizzava immediatamente nella sua situazione di vita le volte che forse gli era capitato oppure gli poteva capitare di dover giocarsi la vita per la fede. D'accordo? Quindi tenete conto di questo contesto del Vangelo di Marco, che è importante, no? O che a noi naturalmente sfugge. Col cervello ci possiamo arrivare, lo capiamo, e l'avete capito, facile da capire. Altra cosa è capirlo a livello esistenziale, che significa essere posto davanti a quella scelta, no? No, ma pure adesso, no, non può andare. Vicino pure morto, in certi casi, altre parti del mondo i discepoli di Cristo vivono ancora questa situazione, eh? Per noi discepoli del oltre 2000 del mondo occidentale è un po' difficile capire cosa significa poter dare la vita per Gesù, o no? Noi stiamo a fare tutte le nostre sofisticazioni sul racconto, sul testo, noi stiamo a cercare di trovare giustificazioni per le donne, giustificazioni, è vero, no? Immaginate invece donne di quel secolo, di quel momento storico, che leggevano di Maria Maddalena, Maria Madre di Joses e di Giacomo, Salome, leggevano e si medesimavano immediatamente nella loro situazione. Vedevano la loro vita letta e interpretata da quegli avvenimenti che l'Evangelista riportava. Vi ho spiegato? Ripeto, capisco la mia e la vostra difficoltà. Sono situazioni estreme nelle quali noi non ci siamo mai trovati. E così o no? Oppure qualcuno di voi si è trovato a dover dare la vita fisica, il rischio di dare la vita fisica. Prima ho fatto un po' di ironia sul grande Pietro. Dice, una servetta pettegola lo ha messo in difficoltà. Ma poi mi chiedo, se fossi stato io al posto suo, che in ogni caso, al posto suo, di lui che lo ha seguito fin nel cortile, io non ho mai provato a trovarmi nella stessa situazione, non so cosa significa, non lo so. Allora, quindi dovevo fare questa precisazione, no? Perché se non manca qualcosa, cioè il narratore ha presente questa situazione quando racconta. Dovevo farla per capire tutto il contesto, ma dovevo pure farla per dire a noi che stiamo comodamente qui ad ascoltare il racconto, che le situazioni sono diverse. Ospitati in maniera così bella da questa comunità, però
noi ci teniamo all'apparenza, alla gratitudine, ancora così.
Non è facile capire la situazione, non è facile, d'accordo, a noi che veramente basta una servetta per metterci in difficoltà, veramente, e per motivi molto molto più futili e meno impegnativi, e già siamo in difficoltà, figuriamoci, d'accordo? Le vedete un po' con più simpatia queste donne che scappano via, impaurite, tremebonde, no? Per quello che è stato detto. Dovevo dirlo. Sapete che gli è stato detto? Vai. Io che ti ho detto che dopo la morte ci sarà la risurrezione. Beh, e allora vai. E se devi dare la vita, dalla. Possiamo pure giustificarlo da questo punto di vista. Noi censori dei personaggi evangelici. Beh, perché l'autore vuole che noi ci coinvolgiamo, no? Entriamo nei personaggi, però noi facciamo un'obiezione all'autore. Caro evangelista Marco, noi ci possiamo pure sforzare di entrare nei personaggi e di volta in volta vivere le esperienze ora dall'uno, ora dall'altro, e avere questo tipo di comunicazione, la mia esperienza, la sua, la mia, la sua. Sì, però le situazioni di partenza sono diverse. Non posso mica entrare nelle vesti di un personaggio che lì si gioca la vita. Il cervello ci arriva, ma la situazione di vita io non la conosco. Cosa significa? O no? Allora, detto questo, su Marco, è questo che ci fa riflettere.
Però già anche noi alla fine dobbiamo fare così, dare la vita. Se no non sono dato male.
Sì, però beh, per noi, Maria, dare la vita significa qualcosa. Per loro dare la vita
era morire subito,
può essere che significava proprio la vita fisica. Noi capiamo che ci viene richiesto anche questo, ma siamo distanti da una situazione di questa e ci consumiamo nelle giornate, vorrei, ma non posso. Molte volte, sì, vorrei, ma non posso. Lì, ecco, questo cambia. questo cambia. La situazione esistenziale, direbbero quelli che studiano il Sitzenleben, la situazione vitale del personaggio, c'è qualche differenza, insomma, ecco, questo volevo dirvi, e forse questo ci complica la comprensione di certi passaggi del Vangelo di Marco. Allora, detto questo, passiamo a un altro Vangelo, Matteo. Dal versetto 57 del capitolo 27. Bene, allora ho detto già stamattina, adesso sarete in grado di essere più veloci nella comprensione. Venuta la sera, è il primo Vangelo, come sapete, il primo nel senso editoriale, quindi nella nostra Sacra Scrittura, è il primo Vangelo: Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Allora, venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì sedute, di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, Marco aveva interrotto il racconto, la sera di venerdì, abbiamo capito, ripresa al mattino presto, quando sorge il sole. Davanti ancora, la scena è sempre lì, il luogo della scena era sempre lì, però c'era stata una pausa narrativa del giorno di mezzo del sabato, non sappiamo nulla, o quasi, a meno di ricostruzioni a partire dai particolari, ma il narratore non ha detto nulla. Allora, invece Matteo dice che cosa succede il sabato. Il giorno seguente, quello dopo la parescente, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e per rendere sicura la tomba sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Poi continuiamo. Abbiamo fatto così. Salutiamo Ivo e soprattutto Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ciao Tomino.
Hanno portato la matite e i quaderni.
Allora, accomodatevi, prendete le cartelline, se forse l'hanno prese. No, vedi. Allora, adesso vediamo gli alunni bravi che siete. Beh, alcune cose le abbiamo già dette, Un uomo ricco Abbiamo detto, questo lo dice solo Matteo, un uomo ricco, che era discepolo, lo dice lui. Ricordate Marco che diceva, un illustre consigliere, lo schema, ricordatevelo lì, lo schema, tenetelo presente, così notiamo subito le cose che ci devono interessare. Allora, era un uomo ricco, anche lui discepolo di Gesù. Si presenta da Pilato e chiede il corpo di Gesù. Questo è uguale. Quello che fa Pilato non è uguale. Qui è molto semplificato. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato secco. Invece Marco, che cosa ha detto? Che Pilato ha fatto un'inchiesta interna. Ha chiamato il capo cappello, il centurione, e gli ha chiesto di mostrargli il certificato di morte, abbiamo detto noi. Era veramente morto. E lo dice il centurione, testimone oculare e testimone esterno alle testimonianze di chi? Delle donne che abbiamo visto che hanno seguito tutti i momenti. Allora, poi ancora, quindi questo non succede qui, in questo racconto. Non c'è preoccupazione di accertarsi che Gesù sia veramente morto, perché un'altra è la preoccupazione dell'evangelista. Non deve insistere sul fatto che Gesù sia veramente morto. Evidentemente questo non interessava la comunità di Matteo, che viveva un'altra situazione. Quale? Quindi, ipotesi morte apparente, Matteo non si interessa. Avete sentito? Qual è l'altra ipotesi che Matteo prende in considerazione, sempre come spiegazione dei non discepoli del fatto della risurrezione, del sepolcro vuoto? Qual è la spiegazione? C'è una diceria che vuole che il corpo di Gesù è stato trafugato. D'accordo? Sono andati i discepoli e lo hanno rubato. E poi hanno detto, adesso vedremo meglio. Quindi questo non c'è in Marco, ma non c'è nemmeno in Luca e non c'è nemmeno in Giovanni. Questo è solo raccontato da Matteo. Questo particolare. Allora, ma attenzione, non finisce qui. Di più, Matteo c'ha degli aggettivi, usa molto gli aggettivi, cioè la sindone, il leguolo, è catarà, dice Matteo, quindi specifica, usa un aggettivo. Poi il sepolcro è cainò, è nuovo, la sindone è pulita, il sepolcro è nuovo. Vedete? Le precisazioni, scavare nella roccia, usa proprio il verbo e la preposizione giusta, Matteo. Quindi sembra più scarno, ma più preciso sui particolari. Poi le donne, qui dobbiamo ricostruire questa posizione. Chi sono queste donne? E che fanno queste donne? Vedete lo schema, che fanno? Stanno sedute. Sedute di fronte alla tomba. Maria di Magdala e l'altra Maria. Beh, allora per capire bene, poi dobbiamo andare su. Vedete quante, sembra che erano proprio racconti uguali, ma quante piccole e grandi sottolineature che vanno prese in considerazione. Allora, il fatto della fretta un pochino rimane, venuta la sera, no? Abbiamo detto il motivo, perché? Lo ricordate, bravi alunni, lo ricordate? Qual è la giustificazione biblica di questo fatto, venuta la sera? Perché era, più che era la paresceve, anche perché i corpi non potevano rimanere, abbiamo letto Deuteronomio 21, 22, 23, la sera non dovevano stare appesi al letto. D'accordo? Non dovevano, non potevano stare. Quindi c'è fretta di calare il corpo. A proposito, non l'abbiamo detto ieri, del seppellimento. Cosa succedeva quando un malvagio veniva, doveva essere sepolto, secondo la legge dei giudei? Quello che ci dice un trattato che è venuto un secolo dopo Gesù, avete letto, no? Quegli appunti, avete letto qualcosa? Allora, non doveva avere sepoltura con i giusti. Se era morto per condanna da parte dei giudei, non doveva avere sepoltura con i giusti, perché non poteva l'empio stare a fianco al giusto. Si è spiegato? Quindi non avevano sepoltura, ma nel caso nostro Gesù non è stato condannato dai giudei alla morte di croce, ma è stato condannato dai romani. Ecco perché, e i romani, abbiamo detto ieri, ricordate quello che dicevano la bustarella, no? Pilato poi qualche volta, capriccioso com'era, concedeva e non concedeva, indipendenza da che? Solo dai suoi capricci, punto interrogativo. Ecco, padre Fedele fa questo, perché dice le regole della vita sono quelle. E infatti poi Matteo dice che era ricco, se lo poteva permettere, e allora e gli si poteva dare una sepoltura, quella che viene fatto, quello che viene fatto in questi racconti. Allora, la sera, le donne dove sono citate? Prima, ancora una volta, sotto la croce, versetto 55. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. A proposito di questo particolare, qualcuno mi potrebbe dire: tu quando hai parlato di Pietro hai detto da lontano e hai sottolineato il fatto che Pietro teneva le distanze giuste, quelle che gli permettevano, poi gli hanno permesso di tagliare la corda, è vero? E questo è qui che lo dice Marco, lo dice Matteo, è pure loro. Però se quell'avverbio è pesante per Marco in un'occasione, perché non lo dovrebbe essere pure nell'altra? Per un semplice motivo, forse, non ho voluto insistere, ma adesso Matteo lo dice, dobbiamo prendere in considerazione. E perché potevano stare proprio sotto la croce loro? Pensando agli usi di esecuzione della pena capitale, che era la croce, potevano stare sotto la croce? No, perché sotto la croce chi c'era? C'era il drappello. E a primo cerchio, e secondo cerchio c'erano la folla e tutti gli altri, i sacerdoti, certamente le donne non si potevano mettere lì. E quindi, guardando a cerchi attorno al luogo dell'esecuzione, dovevano avere per forza una posizione defilata rispetto al centro. Vabbè, però rimane che stavano da lontano. Poi Giovanni accorcerà di molto le distanze e dirà che sotto la croce c'era la madre, Maria di Magdala. D'accordo? Se ricordate un film, c'è un dettaglio, quello di Zeffirelli, c'è un dettaglio che ci dice che le cose proprio stavano così. Il centurione che dice quando Maria si avvicina e la fa passare, io non ricordo bene, però dice, fatela passare, questa è la mamma. Si è ricordato il film di Zeffirelli, È un dettaglio che uno non coglie, il significato invece, vedete, è a suo peso. Sì, è così forse. Per arrivare fin sotto la croce c'era bisogno di un permesso del centurione, il capo trappello, no? Abbiamo detto. Allora, quindi, essi avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Beh, dice la stessa cosa che ha detto Marco, solo che lì lo avevano seguito e proprio così lo servivano, no? Erano al suo servizio. Quindi questo è uguale, più o meno i due verbi del discepolato, no? Acoluseo e diaconeo. Seguire e servire. Ecco, così ci chiama anche il nostro diacono, il diaconeo, il verbo del discepolato, essere al servizio, come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita. E quando ricordiamo il verbo diaconeo, subito dobbiamo legare tutte le cose insieme, quindi, e dobbiamo capire che servire significa dare la vita. Solo che in Marco abbiamo detto che poi sono scappate via. Adesso, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, è la madre dei figli di Zebedeo. In Marco come si chiamava? Salome, la terza donna, che forse corrisponde alla madre dei figli di Zebedeo. Ma gli elenchi, vedrete, non coincidono tante volte gli elenchi sulle donne. Sappiamo che c'erano, ce n'erano tante pure, lo sappiamo, Era un bel gruppo nutrito. Sempre lei però in prima fila, la prima della lista, sempre lei, Maria di Magdala, sempre lei. Non può essere casuale. Allora, venuta la sera, abbiamo detto, Giuseppe di Arimatea ne abbiamo parlato, quindi è ricco per Matteo, è ricco, è questo che spiega il fatto che si può permettere il sepolcro nuovo, se lo può permettere, quello scavato nella roccia. Poi era diventato discepolo di Gesù. Marco, vi ricordate che ci ha creato un po' di problemi, perché era un illustre sinedrita o consigliere, e però aveva partecipato al consiglio in cui tutti sentenziarono, se fosse sinedrita, tutti sentenziarono che era reo di morte. Matteo dice che questo era già discepolo e quindi risolve tutti i problemi, ce li ha risolti i problemi, è un discepolo. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato ordina che gli fosse consegnato. A proposito del lenzuolo pulito, puro, incontaminato, questo catarà è il termine che si usa per indicare che cosa? Le cose che sono non contaminate e che quindi non sporcano e non rendono impossibile la partecipazione al brutto. Si usa pure questo termine, pulito, puro. Non era contaminato, insomma. Incontaminato. Oh, vedete che sia Marco che Matteo non usano mai una parola che noi invece usiamo molto spesso. Potrebbe dire chiese il
corpo.
Il corpo lo dice, ma potrebbe pure dire che, cosa?
Il cadavere.
Non usano mai questo termine. Necros. Non lo usano mai. Usano sempre il corpo. Un dettaglio, non lo vogliono manco chiamare così Gesù, no. Il cadavere, il corpo. Allora, e lo depose nel suo sepolcro nuovo. Isaia 53:9. Gli diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno sulla sua bocca. Due cose. Uno, con il ricco fu il suo tumulo. Due, sebbene non avesse commesso violenza e non vi fosse inganno sulla sua bocca, subito sotto come lo hanno chiamato Gesù, quell'impostore. Quando sono andati da Pilato, adesso vedremo, no? Quell'impostore, quel falsificatore. È un termine, adesso vedete l'ultimo, vedete? Allora, ripeto, Isaia 53, da 52:13 a tutto 53, è una pagina che occhieggia continuamente dietro i racconti di tutti e quattro gli evangelisti, è una di quelle pagine che sicuramente conoscevano e hanno tenuto presente. D'accordo? Sia nel racconto della passione, stiamo vedendo, della sepoltura. Il servo del Signore, sempre presente. Quindi ecco perché ogni tanto io faccio riferimento a questo brano. Allora, il sepolcro nuovo, nessuno è stato messo. Ma perché questo particolare? Vediamo. Anche questo particolare ha uno scopo apologetico, si dice, significa di difesa dei fatti, come sono avvenuti.
Perché? Perché Cristo in tal senso sempre venga, diceva nuovo, perché non si dicesse che fosse di giorno un altro.
Ecco, vedete?
Questo è il chiarificio di
Nicoletta. Nuovo, perché non si dovrebbe, nessuno avrebbe dovuto sospettare che fosse stato sepolto insieme ad altri. E poi, ecco, catechismo dicevo, fosse risorto un altro. Oppure che è impossibile sapere che proprio Gesù era risorto. Allora, la fossa comune l'abbiamo esclusa. Oh, perché se fosse stato messo nella fossa comune, quale sarebbe stata l'obiezione? Ma se in mezzo, ecco, come le ossa che stanno in chiesa, in mezzo a tutta quella roba lì, dice risorto lui, sì, e chi me lo dice? come fai a provarlo? Sepolcro nuovo, la stessa cosa. Vedete come ci stanno martellando, però in maniera molto bella, per dire, non vi venga manco per l'anticamera del cervello di pensare, né che sia stato rubato, né che era morte apparente, né che c'è stata confusione. Però io vi dico che poi è stato pensato, e non solo al canto di Gesù, è stato pensato quando è cominciata la critica storica al Vangelo nel 1700, è cominciata proprio così, sul mettere in discussione il fatto della resurrezione, e hanno portato queste motivazioni per discutere.
C'è un film abbastanza vecchio di Damiano Damiani, un'inchiesta che è molto interessante, riferimento a tutta questa storia. Secondo me è utile.
Allora, Silvio, chi è quello lì? Te lo ricordi il nome? Richard Simon, che cominciò proprio in questa maniera nel 1700, a dire, a proporre le varie ipotesi e a discuterle della risurrezione ipotetica di Gesù. E invece questi già avevano risposto quando hanno scritto i Vangeli, no? Allora, e lui non ha preso tanto in considerazione queste risposte già date. Allora, nuovo per questo è la pietra grande. Marco dove ha messo che la pietra era grande? Dopo che sono entrati, hanno visto che la pietra non c'era, prima di entrare, e la pietra era grande, era molto grande. Matteo, con più precisione, lo dice al suo posto, è qui che va detto. Ha messo una pietra ed è grande. D'accordo? Vedete, più preciso, gli aggettivi li usa al punto giusto e li usa in maniera appropriata. Ora, queste donne che si siedono, erano lì, versetto 61, Maria di Magdala e l'altra Maria, sedute davanti alla tomba. Che funzione hanno? Sedute davanti alla tomba. No, qui non usa il verbo. Osservarono la croce, osserveranno, ma qui non usa quel verbo. Dice che stanno sedute. Lo cancella qui col verbo e dice che si siedono a guardare la tomba. Stanno sedute davanti alla tomba, che stanno a fare? A guardare, chiaramente. Ma stanno sedute.
L'atteggiamento delle donne quando...
prima che gli avversari di Gesù pensino di controllare il sepolcro, ci sono già i discepoli di Gesù che controllano il sepolcro e hanno interesse a controllare il sepolcro. Sono come delle guardie che guardano tutto quello che succede. La tomba è stata chiusa. Sono testimoni di questo. Prima del tardivo intervento, adesso vedremo, delle autorità, tardivo intervento. Le autorità sono intervenute tardivamente, mentre i discepoli sono stati lì, rappresentati dalle donne, nel controllo che fosse tutto finito a regolarmente, la tomba è chiusa. La storia di Gesù Nazareno è finita. D'accordo? Allora, il sabato, qui qualcuno dovrebbe saltare sulla sedia. Come? Il sabato potevano seppellire, ma Gesù è stato già seppellito. Allora, il giorno seguente, quello dopo l'apparizione, quindi è il sabato, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei. Attenzione, se andate indietro, e dobbiamo andare insieme, indietro, vi accorgerete di un particolare. 26, capitolo 26, versetto 3. Siamo all'inizio del racconto della passione. Allora, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Avete capito che hanno fatto? Dice l'Evangelista. Tennero consiglio, con inganno lo dovevano catturare e farlo morire. Dicevano però, non durante la festa. Andiamo avanti. 27.1. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Di mattino, come legge vuole, al mattino si può condannare un uomo. Non durante la notte. Il processo però l'hanno fatto durante la notte, lo condannano al mattino, quindi formalmente la sentenza è data bene. Però, chi sono questi? Chi è? Due volte che abbiamo sentito? I capi dei sacerdoti e gli anziani. E qui chi sono? Nella scena del sabato. Chi sono? Sono gli stessi, sono indicati in maniera diversa. I capi dei sacerdoti stanno sempre, però adesso compaiono i farisei, che non erano comparsi nelle fasi importantissime del racconto della passione, no? Al giovedì, quando devono, e davanti a Pilato non sono comparsi. È un fatto religioso, anche se pure quello è un fatto religioso, solo che qui si tratta di affrontare un problema seriamente religioso, no? I farisei credevano nella risurrezione, non credevano nella risurrezione, ma avete letto quell'articolo lì? Avete letto? Quello che sta nella cartella riguardo alle credenze sulla risurrezione al tempo di Gesù, qual era? In che cosa credevano i farisei? Nella risurrezione, ma non nella risurrezione personale, ma nella risurrezione alla fine dei tempi. D'accordo? Alla fine dei tempi. La risurrezione collettiva, questo credevano, non nella risurrezione personale. Allora vediamo, ricordatevi questi particolari, dicendo: Signore, ci siamo ricordati. Altra ironia pure di Matteo: le donne non si ricordano, i discepoli non si ricordano. Chi è che si ricorda invece di quello che Gesù ha detto? L'ha detto per tre volte. Avete sentito? I suoi nemici, i suoi avversari si ricordano quello che ha detto. Loro no. I suoi avversari si ricordano. E che quell'impostore, sapete questo verbo greco? Chi lo usa pure? Giovanni. E sapete chi chiama impostore Giovanni? Colui che falsifica e seduce le persone? Il Satana. il principe della menzogna, dice Giovanni, eh? Quindi Gesù qui viene trattato in quella maniera, quell'impostore. Mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Vedete come lo sanno bene, eh? Dopo 3 giorni, quindi il riferimento è preciso. No, loro non credevano in questo. 3 giorni indicava il giudizio finale, no? Il tempo per il giudizio finale e per la risurrezione collettiva. Quindi sono loro gli esperti in questa materia e si presentano loro, che ci tengono alla custodia delle cose che riguardano la fede, soprattutto. I capi dei sacerdoti erano più ficcati nelle cose di questo mondo, no? Gli anziani, ricchi, proprietari, terrieri, anche loro, e hanno fatto fare a loro per il giudizio di morte. Ma adesso no. Hanno orchestrato tutto quello che hanno orchestrato, e mo che può succedere? Può succedere, perché questo è quello che loro non volevano che succedesse, può succedere, sempre. Che ci vuole a dire che uno è risorto? Allora, ma la cosa che vi ho detto che doveva farci saltare sulla sedia di sabato vanno da Pilato e vanno a fare una cosa che non si può fare. Stanno profanando il sabato. Attenzione, le accuse fatte a Gesù. Stanno loro profanando il sabato. È grave, eh? E anche ironico. Chi è l'impostore? Chi è che falsifica? Sta dicendo Matteo. No. La domanda è: Gesù o sono loro? E poi la darà la risposta, eh? Però adesso ce lo chiediamo, riflettiamoci, ma come mai? Questi si fanno difensori della legge, per questo hanno ucciso Gesù. Stanno profanando il sabato, bravissimo. Non si fanno scrupolo di andare da Pilato. Allora, ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino, vedete proprio la teoria, eh? La teoria che dovrà essere combattuta, e poi dicono al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggio della prima, perché la prima l'abbiamo risolta, ma questa poi come la facciamo a fermare? Avevano ragione, sul serio avevano ragione. Il verbo assicurare la tomba viene usato 3 volte qui, eh? Pilato disse: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza alla tomba. Ordina dunque che la tomba venga vigilata, è lo stesso verbo. E poi lo dice ancora una volta, per 3 volte. Quindi la tomba è stata vigilata e sigillata, dice, da un drappello di soldati. No, poi ci importa poco se erano romani, un drappello di soldati, forse poi si capisce che erano romani, ma era sigillata e controllatissima. Però il controllo è cominciato con le donne, ricordate? Hanno cominciato loro a vigilare davanti alla tomba. Questa è la dicembria e questa è la reazione delle autorità civili e religiosi davanti alla tomba di Gesù. Quindi, controllo stretto. Poi vedremo come va a finire questa storia, subito dopo. Perché? Come va a finire la storia della custodia della tomba, eh? Allora, abbiamo anche questa volta introdotto il racconto del sepolcro vuoto. Adesso dobbiamo andare avanti. Ci ha riempito pure il sabato Matteo, e adesso arriviamo al giorno che conta. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria e l'altra Maria vanno ad osservare la tomba. Voi forse che sono andati a fare, Matteo non gli interessa di dirlo, poi vedremo dopo che facciamo Luca le varie, e forse sono andate a fare quello che facevano tutte le donne davanti a un defunto, che cosa? A piangere. Il corteo funebre del mattino dopo succede pure da noi, no? Più o meno, quando è stato possibile sono andate a piangere e a osservare quella tomba che avevano già vigilato con la loro posizione seduta. Sapevano bene che era quella la tomba e non un'altra, e che era chiusa. Anzi, di più, adesso trovano la sorpresa delle guardie che stanno lì davanti. E Matteo dice che non vanno con gli aromi, che dovevano andare con gli aromi. Era impossibile, tra parentesi, poter assolvere a questo compito se mai c'è stato. Quindi Matteo non dice questo particolare, ci tiene a sottolineare quell'altro fatto, che la tomba era chiusa ed era proprio la tomba dove era stato messo Gesù, e vanno lì a piangere. Ecco, ce le immaginiamo che vadano a piangere, anche se il verbo che usa qui adesso è quello lì, lo riuserebbe a osservare attentamente. Allora, che succede a questo punto? Vi fu un grande terremoto. A proposito di terremoto, la parola è seismos. La parola italiana qual è? Sisma. Viene proprio da questa parola greca, seismos. Terremoto. Però c'è stato già un altro terremoto. Vediamo un po'. Ve lo ricordate? C'è stato. Quando è morto, dice questo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce, sempre Matteo, ed emise lo spirito. Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. C'è stato già un terremoto, eh? Ed è al momento della morte. Gesù ha parlato di un altro terremoto quando ha parlato al capitolo 24, 23-24, nel suo discorso escatologico, no? Ci sarà il terremoto quando? Nell'ultimo giorno. Ci sarà il terremoto nell'ultimo giorno. Allora che capiamo? Secondo Matteo è questo l'ultimo giorno. Cominciano gli ultimi tempi con la risurrezione di Gesù. con la morte e la risurrezione di Gesù. È il giorno di Yahweh, come diciamo noi, eh? È il giorno del giudizio. È cominciata l'ultima fase della storia, dice Matteo, e lo dice attraverso queste immagini, l'immagine del terremoto, l'angelo del Signore, la presenza angelica, no? Qui lo chiama proprio per nome e cognome, un angelo, è un angelo. Attenzione, ci impressiona Matteo, è impressionante, no? Nella sua descrizione, tanto impressionante che ha condizionato, compreso la nostra, questa è presa da Matteo, eh? Questa icona spiega il Vangelo di Matteo, le due donne, la tomba con la sindone vuota, l'angelo seduto adesso sulla destra, vedremo. Allora, ecco, primo aspetto, vedete Matteo, sembra un po' barocco rispetto a Marco, Marco è stato molto più semplice, essenziale, invece Matteo, il gran terremoto, l'angelo del Signore che scende dal cielo, rotola la pietra, si pone a sedere. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve, ma non sta parlando della risurrezione di Gesù. Stiamo dicendo un fatto importante adesso. Nessun evangelista si è mai sognato di descrivere la risurrezione di Gesù. Il momento della risurrezione, nessuno, e nemmeno Matteo naturalmente. Differenza con, ce l'avete in cartella, il Vangelo di Pietro, Vangelo apocrifo. Numero 13. Allora, pagina di questi fogli, pagina 143, al numero 9, ci sono dei numerini qua, numero 9, romano. Di buon mattino, quando il sabato cominciava ad albeggiare, una folla da Gerusalemme e dintorni andò a vedere il sepolcro sigillato. Quindi una folla, per dire che era proprio chiuso. Ma nella notte in cui cominciava a illuminarsi il giorno del Signore, mentre i soldati facevano la guardia due a due, risuonò nel cielo un forte grido. Quelli videro cieli aperti e due uomini scendere di là con grande splendore ed accostarsi al sepolcro. La pietra che era stata gettata all'ingresso si rotolò da sola e si mise da parte. Il sepolcro così si aprì e i due giovani entrarono. A tal vista i soldati svegliarono il centurione e gli anziani. Anche questi erano là per la custodia. Mentre spiegavano ciò che avevano visto, ecco che vedono nuovamente uscire dalla tomba tre uomini. Due sorreggevano il terzo, mentre una croce li seguiva. La testa dei primi due raggiungeva il cielo, mentre quella di colui che era condotto per mano da loro superava i cieli. Quindi udirono una voce dall'alto che diceva: hai predicato ai dormienti? Poi si sentiva la risposta proveniente dalla croce: sì. Quelli allora concertavano insieme di recarsi da Pilato e metterlo al corrente del fatto. Mentre però riflettevano, ancora di nuovo i cieli appaiono aperti. Un uomo discende ed entra nella tomba. A tale vista il centurione, cioè questo è un altro. Avete sentito? Questo è un Vangelo, un Vangelo di Pietro, del secondo secolo di Cristo, non molto dopo, molto tempo dopo i Vangeli, molto antico. Come racconta? È un Vangelo apocrifo che non è ritenuto ispirato, quindi non è rivelazione. Però ci sono delle cose interessanti per contrasto da notare. Matteo, Marco, Luca, Giovanni non parleranno mai del momento della risurrezione. Invece questo che fa? Parla proprio del momento della risurrezione. E vive il Vangelo di Pietro, che giustifica tutte le pagliacciate che facciamo nelle chiese a Pasqua, la notte di Pasqua. E lo dico pure se viene registrato. Evviva il Vangelo apocrifo di Pietro, che giustifica. Dice che quali pagliacciati? Tutte le statue che salgono, scendono, i fumi. Contro la testimonianza evangelica. E qui c'è Padre Fedele, contro la liturgia, contro. Bisogna avere il coraggio di dirlo, io le dico perché sono registrato, non mi interessa, ma lo devo dire. La sobrietà dei Vangeli, anche se Matteo usa immagini apocalittiche, si dice, che sono di rivelazione, il terremoto, ma non si permette minimamente di cercare di descrivere il momento proprio della risurrezione. Come fa il Vangelo apocrifo di Pietro? Però la tradizione cristiana ha scelto questo Vangelo e raffigura contro tutto, forse ha scelto questo Vangelo o altri che parlano di questo momento. D'accordo, fratelli e sorelle? Da me vengono ancora persone nella mia parrocchia che rimpiangono lo spettacolo che si faceva più di 10 anni fa. Dice com'era bello prima, eh? E certo, il teatro era bello prima, molti anni fa. Beh, chiedete a Leonardo che l'ha fatto, ve lo dice. Usciva la statua con i fumi da dietro all'altare.
Lo facevamo pure
all'altare. Sai di quello la risurrezione che non possiamo vedere.
Mi stai seguendo? E allora, sì, facevano questo tipo di scenografia, sceneggiatura del fatto. Mi so spiegare. Allora, io sto dicendo che questo è contro i Vangeli, che non parlano di questo, ed è contro la liturgia, perché la liturgia di Pasqua, quando comincia?
Perché hanno smesso di mettere questo nell'Evangelo?
No, questo non sta nel Vangelo, questo ve l'ho portato per dire, guardate.
Però non è questo che lo sta scritto nella Bibbia.
No, quanti Vangeli ci abbiamo? 4, si chiamano Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Attenzione, oh! Questo ho detto Vangelo apocrifo, non appartiene alla rivelazione. Attenzione, state attenti. Allora, la liturgia come comincia? Quella di Pasqua? il cielo che si accende, chi è il cielo a livello di segno? Gesù dice, colui che cantiamo, Cristo, luce del mondo. Già comincia la celebrazione di Gesù risorto, già comincia. Che c'entra? Poi a metà messa, a metà celebrazione, non messa, a gloria. Che cosa c'entra? Non, vedo che non capite.
Noi
l'abbiamo usato la mattina
e voi non avete, ecco, allora siete voi che non. Franca, testimone oculare, che succedeva, Franca? Sì, ecco. Allora, poi ci fermiamo un pochino, e succedeva, allora, questo è un Vangelo apocrifo, uno, non appartiene alla rivelazione, sono quei Vangeli apocrifi che non sono ritenuti ispirati, ce ne sono tanti, questo si chiama Vangelo di Pietro, e racconta, perché ve l'ho messo? Perché racconta... Che cosa racconta? È proprio la risurrezione. Gli evangelisti raccontano del momento della risurrezione, non quando Gesù è risorto. Che cosa raccontano? Stiamo vedendo il sepolcro vuoto, dicono. E poi ci saranno le apparizioni. Ma il momento della risurrezione, no. Chiaro? Siamo partiti da questo. Poi, vedono la croce che parla, per esempio, avete sentito la croce che parla, che risponde, dice sì, è bella questa croce, è bella, un particolare molto bello, però, ecco, vabbè, è fantasioso, eh? È fantasioso. Allora, ho detto questo, due, ho detto, a partire da questa considerazione, ho detto che se le nostre liturgie di Pasqua tenessero più conto di quello che è scritto nei Vangeli canonici, quelli che si leggono, e andasse meno dietro alle fantasie, faremmo un bell'atto di rispetto verso i Vangeli e anche verso la nostra liturgia che si ispira ai Vangeli. Perché la nostra liturgia, dal primo momento della veglia di Pasqua, celebra Gesù risorto, che è già presente nel simbolo del cielo pasquale. Questo era il discorso. Se chiedi, e concludo il discorso, se chiedi ai sacerdoti che fanno queste cose, che ce ne sono ancora, loro ti rispondono, parlo pure dei miei alunni, vero Silvio, qualche volta ne abbiamo parlato in classe, ti rispondono che bisogna attirare un po' la gente, no? E che, ecco, proprio quello che non deve essere, attirare la gente. A chi fa lo spettacolo più bello? E di che cosa? Di una statua. Di una statua. Facendo quello che i Vangeli non vogliono fare e quello che la liturgia della Chiesa non ha voluto mai fare. D'accordo? È una di quelle cose che stanno ancora lì e non si risolvono del tutto ancora. E quindi vi riferivo a quello che dicono a me, era così bello prima. Era così bello prima e mo invece
c'era prima sceneggiato.
Ecco, allora il rito dice solo che si devono accendere le candele dell'altare, si devono accendere tutte quante. E perché si devono accendere? Perché comincia l'azione, l'altra azione liturgica. Prima c'è stata l'azione del fuoco, della luce, poi la parola di Dio, poi comincia la celebrazione eucaristica, ci sarà l'eucaristia e il battesimo, quindi si accendono le candele come si accende questo dice, però in effetti devono ancora precisare tante cose in quella liturgia, che va un po' rivista, che offre la possibilità a qualcuno di interpretare alla grande la cosa. D'accordo? Va bene, ci rivediamo fra un quarto d'ora. Sì.
Vedi, sono in base a questi criteri. Prima di tutto l'antichità, questo comunque sia è dopo. E poi sul modo di scrivere gli Vangeli apocrifi, che tendono molto al meraviglioso, al fantasioso, ci sono spiegato? No, ma di Pietro mica perché l'ha scritto lui. L'hanno attribuito a Pietro, ma non l'ha scritto lui, certamente. Perché era già morto da parecchio Pietro.
Si parla del secondo secolo.